Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
Io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Goblins 2.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. La news è che abbiamo fatto uscire recentemente un episodio bonus e anche un editoriale al momento in cui uscirà questo episodio qui. L'episodio bonus è un annuncio che abbiamo fatto perché l'Enciclopedia dei Videogiochi sta crescendo giorno per giorno, settimana dopo settimana, si sta popolando il gruppo Telegram su t.me/enciclopedia dei videogiochi. Tantissima gente ci sta seguendo, ci sta lasciando recensioni un po' ovunque. Abbiamo deciso di aprire un sistema di supporto all'enciclopedia e l'abbiamo chiamato le voci dell'enciclopedia dei videogiochi. Andate su voci.enciclopediadeivideogiochi.it e trovate tutte quante le spiegazioni per poter aiutarci e per poter soprattutto diventare una voce, quindi dare voce alla vostra volontà e quindi non semplicemente ascoltarci ma proprio intervenire, venire direttamente ad influenzare questo podcast.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Goblins 2, è un gioco del 1992 sviluppato e pubblicato da Cocktail Vision ed è uscito per Amiga, Atari ST e DOS. È un'avventura grafica a tema fantasy ed è il seguito di Goblins 1 che abbiamo fatto nella prima stagione dell'enciclopedia.
Sì, proprio nell'episodio 19 abbiamo trattato quel gioco lì, quindi alcune delle basi le riciteremo, ma vi consigliamo caldamente di ascoltare quell'episodio prima di ascoltare questo. Ed è un gioco che giustamente è di Cocktail Vision o Cocktail Studio come viene chiamato a volte, che è uno studio francese che ha avuto vita tra l'84 e il 2005, dove è stata assorbita dal gruppo Vivendi, insomma, e ha un bel parco di giochi che sono usciti, uno più bello dell'altro secondo me, per quanto riguarda soprattutto le avventure grafiche, perché quando si parla di avventure grafiche si parla sempre di LucasArts e si parla di Sierra, ma non si parla quasi mai delle avventure Cocktail invece, che sono molto molto interessanti. Una è appunto la serie di Goblins. Mi viene un altro gioco che ci ho passato veramente tantissimo tempo, è Fascination, te lo ricordi anche tu su Amiga, giusto?
Certamente, quello lì è un altro punta e clicca o avventura grafica in prima persona e a differenza di questo Goblins o della serie di Goblins che è abbastanza scanzonata e divertente, in quel caso lì è proprio un'avventura noir. Si vede quindi la differenza, la varietà di tematiche che affronta lo studio.
Ed è un altro di quegli studi che hanno quel font particolare, quello stile grafico particolare, proprio perché i grafici che fanno parte di quello studio sono pochi e quindi hanno il loro stile. E un altro gioco che mi ricordo proprio adesso sono i giochi che avevamo di Once Upon a Time. Noi ne avevamo due, ne sono usciti tre, se ti ricordi erano quelli di Cappuccetto Rosso, di Baba Yaga, c'era Abracadabra che era il gioco che giocavamo di più, che è un'avventura un po' particolare perché racconta una storia ma è un platform a schermate molto particolare e che ti insegna anche tante lingue diverse.
Esattamente, mi viene in mente ancora adesso il gioco, quello su Cappuccetto Rosso, dove c'era anche la svolta, c'era la svolta nel finale, perché tu a inizio storia potevi scegliere se fare il lupo o fare Cappuccetto Rosso e quindi cambiava anche il finale in base a chi sceglievi. E anche quello, la possibilità di cliccare sui vari oggetti, sui vari animali, sulle varie cose nello schermo e selezionando la lingua, anche proprio il gioco ti, come un piccolo traduttore vocale, ti diceva le varie lingue, le varie fonetiche.
La cosa interessante di Goblins 2 è intanto il titolo stesso, perché Goblins era scritto con 3 i proprio a rappresentare i tre personaggi, mentre Goblins 2 ha 2 i e infatti i personaggi sono 2, e c'è anche un sottotitolo che si chiama The Prince Buffoon o Il Principe Buffone in italiano, proprio perché è il figlio del re Angulafre che abbiamo conosciuto già nel primo capitolo. Quindi siamo all'interno dello stesso mondo, i due protagonisti sono due goblin diversi da quelli del capitolo precedente, ma c'è un riferimento perché appunto abbiamo il principe, abbiamo il re e qualche mago eccetera ha in casa anche delle rappresentazioni dei goblin del primo, e quindi ci sono un po' di citazioni interessanti.
Sì, infatti essendo della stessa serie è molto autoreferenziale anche in alcune battute che ho trovato all'interno delle varie schermate, anche nei piccoli puzzle. In questo secondo capitolo cambia leggermente il gameplay, avremo sempre i personaggi da selezionare e cliccare per fargli fare, interagire con gli elementi dello schermo, ma vediamo subito una piccola ma grande differenza con il primo Goblins, ovvero che non c'è limite agli oggetti che possono trasportare i nostri due personaggi. Infatti avremo un inventario condiviso, quindi non più un unico personaggio per trasportare un oggetto, e sarà molto comodo perché ad esempio se uno dei due Goblins prenderà un oggetto in una parte dello schermo sarà immediatamente disponibile da usare anche all'altro che magari sarà in un'altra parte della schermata.
E a differenza del primo, che tra l'altro scopro solo adesso che hanno dei nomi i tre personaggi, che sono il mago Ignazio, il guerriero Asgard e il tecnico Tuttofare, Ups si chiama, bellissimo anche il nome, così, dove ciascuno fa una cosa diversa, qua in realtà i due goblin sono separati non tanto dal lavoro che fanno ma dalla personalità che hanno, sono molto diversi uno dall'altro e ciascuno interagirà completamente diverso con gli oggetti e a volte anche in maniera negativa rispetto alle nostre aspettative. I due personaggi si chiamano Winkle e Fingus.
I tratti che li distinguono sono molto marcati, infatti Fingus sarà il goblin educato, infatti lo vediamo anche vestito bene, coi capelli ben pettinati, è il più intelligente ma anche il più timido, infatti ci saranno delle occasioni in cui lui si rifiuterà di interagire con determinati oggetti perché non se la sentirà, quindi è anche prudente. Invece Winkle è quello un po' più brutto, sembra proprio più un goblin rispetto a Winkle che sembra più un gnomo, che però è quello più coraggioso, infatti non avrà paura di niente, quindi potremo fargli fare la maggior parte delle interazioni con i personaggi pericolosi, ed è anche più forte, però a sua volta è anche meno intelligente, quindi è anche bello vedere le varie interazioni sullo stesso puzzle, che sappiamo benissimo che bisognerebbe usare Fingus, però usando Winkle abbiamo anche la scenetta comica.
E un'altra caratteristica che distingue Goblins e che molti l'hanno considerata anche una cosa negativa, ma io trovo sia una cosa bellissima e positiva, è il fatto che il 90, se no anche di più, per cento degli enigmi che ci sono all'interno di questo gioco sono a tempo, quindi dovremmo fare una cosa e con l'altro goblin fare un'altra cosa nello stesso tempo, quindi coordinare molto bene il movimento e l'interazione dei vari personaggi. Già solo con il primissimo enigma si capisce questa cosa, e poi sarà sempre più difficile fino al finale, dove veramente serve un bel po' di tempismo, però a forza di giocare a questo gioco è molto trial and error, mai all'interno del gioco si può raggiungere un game over, perché in realtà semplicemente se succede qualcosa e non siamo a tempo e perdiamo l'oggetto possiamo ritornare indietro e recuperare quell'oggetto lì, quindi è solo una perdita di tempo, diciamo, da quel punto di vista. Però è una cosa molto interessante il fatto che tutto sia basato sul tempo.
E c'è da dire anche un'altra cosa, che è sempre a differenza del primo capitolo, in questo caso non ci sarà il caricamento automatico da una schermata all'altra una volta risolto il puzzle, ma potremmo muoverci liberamente tra più schermate delle varie dei vari livelli, dei vari scenari, e quindi i puzzle vanno anche a schermata multipla, magari un oggetto che ci servirà per una schermata dovremmo andarlo a prendere in un'altra e quindi poi tornare indietro, quindi c'è un po' anche di backtracking.
Ma direi che possiamo analizzare un po' i 7 schemi che compongono questo gioco, però prima vi facciamo ascoltare un po' di musica e poi vi sveliamo l'introduzione al gioco, che è una delle cose più belle che ci siano e che merita tantissimo e vi cattura. Vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
Il gioco partirà con una intro, una specie di cinematic del tempo, dove ci sarà un mago che ci ospiterà, ci accoglierà nel suo studio, spiegandoci, come in un racconto, quindi, o come l'inizio di vecchi film che introducevano la trama, ci spiegherà che il principe buffone, che appunto dà il sottotitolo al gioco, è stato rapito dal re dei demoni. E dopo aver visto la disperazione del re, suo padre, verranno introdotti due goblin, di cui abbiamo appena parlato, Fingus e Winkle. Tutto questo è anche parlato, questo segmento, in gibberish, come si dice, perché avremo il sottotitolo ovviamente per capire, ma tutti i personaggi di questo gioco parlano una lingua sconosciuta, abbastanza strambolotti, che non si capisce, e sono molto ben caratterizzati perché sono molto differenti le voci e indicano subito il tipo di personaggio con cui abbiamo a che fare. Molto divertente anche in questo caso l'intro, perché il mago, lo stregone che ci starà spiegando tutto, sarà interrotto continuamente da una zanzara che continuerà a dargli fastidio finché non verrà schiacciata, ma in realtà si prenderà la sua rivincita perché tirerà il naso del mago per finire la intro in maniera molto divertente.
Aggiungo solo una nota, perché giustamente tu hai parlato del Gramlow, che usano questo modo di parlare un po' particolare e molto caratteristico, che dà anche proprio forza alla personalità dei due personaggi e poi anche di tutti i personaggi che incontreremo. Questa è una delle versioni, quella versione Amiga, e anche la versione DOS aveva questa cosa. Ovviamente l'Amiga ha la colonna sonora che sentirete, che è stupenda, ma ormai lo ripetiamo ogni volta che parliamo di qualcosa dell'Amiga. Ma c'è anche una versione doppiata in inglese e anche doppiata in italiano, la seconda che ho detto in versione amatoriale, mentre l'altra è in versione ufficiale, chiamiamolo così, anche se non è che sia granché. Noi preferiamo molto di più la versione non doppiata, o meglio con queste voci molto particolari. E dopo questa introduzione siamo pronti a partire col nostro primo episodio, ma prima abbiamo una protezione con codice. Che cos'è questa cosa? Molti di voi magari non sanno come funziona, ma una volta, quando si avevano i videogiochi e si aveva un sistema antipirateria, veniva fatto in questa maniera, era con una protezione che ti chiedeva un codice che stava solo all'interno del manuale di gioco, che se avevi un gioco piratato non avevi il manuale e non c'era internet dove poterlo trovare, quindi stiamo parlando di una cosa abbastanza tosta. E in questo caso abbiamo il mago che ci chiede il colore della pozione da mettere, ci dà un codice, fondamentalmente dobbiamo andare sul manuale a cercare il codice giusto da digitare, cosa molto interessante, ma che poi anche è stata bypassata abbastanza agilmente, ed è una cosa costante, diciamo, nei giochi dei primi anni 90, che c'è un po' ovunque. A volte viene messa all'inizio del gioco, a volte viene messa alla fine del gioco, e quella è una cosa fastidiosissima, perché sei arrivato a poco prima del finale e non puoi vedere il finale proprio perché non hai la protezione. Quindi molto molto interessante questa cosa.
Il primo scenario che avremo davanti ci metterà davanti una missione, come saranno anche in tutte le altre, ovvero noi partiamo nel villaggio base da cui proveniamo e dobbiamo dirigersi verso il castello del re demone, ma la via per il castello attraverso la foresta è bloccata da un gigante addormentato con un cane da guardia che ci impedisce di passare. Ma la prima cosa che dovremo recuperare, che vedremo subito nella prima schermata che avremo interagibile, sarà una bottiglia d'acqua protetta da due anziani che stanno conversando. Per fare questo ci viene in aiuto, o comunque ci viene di fatto introdotta, la meccanica dell'azione in contemporanea. Infatti, usando Winkle, perché Fingus si rifiuterà di farlo perché è troppo pericoloso, metteremo Winkle in una posizione abbastanza pericolosa dove verrà malmenato da un omone malintenzionato, i vecchi rideranno e saranno distratti, permettendo poi a Fingus di prendere la bottiglia che ci servirà poi per prendere gli oggetti che ci servono.
Questo è il primo esempio di enigma a tempo, e soprattutto da fare con Winkle che prende il salame e Fingus che prende la bottiglia. Se noi facciamo il contrario, in realtà Fingus è troppo timido da poter prendere il salame, lo chiederà a quello che è il notabile, che è praticamente il sindaco del villaggio, e questa persona gli dirà: no, non te lo do, e quindi non ci sarà sarà il momento di risata per i vecchietti. Molto importante appunto scegliere quale dei due personaggi fare questa azione. Ad esempio, poi con la bottiglia la utilizziamo per riempirla d'acqua. Riempiendola d'acqua riusciamo a far crescere dei fiori. Poi se Fingus prende il fiore, se lo prende, se lo annusa e se lo mette via. E se lo prende Winkle, se lo mangia. E noi abbiamo bisogno del fiore. Quindi vedete, uno esempio di oggetto che perdiamo, diciamo, in questa maniera. Bisogna rifare tutto quanto il processo. E un'altra cosa che a me piace molto di questo gioco è che ci viene data una missione all'inizio dell'episodio, chiamiamolo così, in questo caso è passare quel gigante, e prima andiamo dal gigante, gli parliamo, è ancora addormentato, dobbiamo trovare un modo per svegliarlo, proviamo a pensare come svegliarlo, e praticamente tu ti ricostruisci a ritroso tutte le cose che devi fare, che sono abbastanza complicate e poco intuitive all'inizio, ma ci arrivi per logica a ritroso in sostanza, ed è una cosa molto interessante. L'altro approccio ovviamente che si interseca con questo è quello di vado in giro e clicco le cose che trovo, perché sono belle, luminose e colorate, perché si capisce benissimo con cosa puoi interagire tu all'interno del mondo, e appunto crei diversi enigmi e scopri diverse cose e conosci cose in più. Ad esempio, a un certo punto all'interno del primo episodio andiamo a parlare col mago.
Esatto, e qui ci terrei a fare un'altra distinzione, perché come abbiamo detto i due personaggi non sono blandi, ognuno ha la sua personalità, le sue caratteristiche, e qui lo vediamo perché interfacciandosi con i vari oggetti che potremmo premere, con cui potremmo interagire, abbiamo esiti differenti. Questo ci aiuta perché sappiamo che le cose più particolari dovremmo scegliere il goblin adatto. D'altra parte ci aumenta la difficoltà, perché invece ci sono alcune azioni che devono essere fatte dalla persona sbagliata, quindi non sempre ci viene dato tutto facile. È una cosa che è degna di nota, infatti mi ricordo quando ci giocavamo da piccoli che noi perdavamo anche tempo a sbagliare le cose che in realtà erano giuste, perché bisognava fare in contemporanea con l'altro personaggio. Siamo nello studio del mago e qui dovremmo fare in modo di prendergli la chiave della cantina, perché uno dei due oggetti che ci serviranno per passare il gigante è la bottiglia di vino. Quindi noi, tramite l'interazione con i vari oggetti all'interno della casa del mago, otterremo questa grossa chiave, e di conseguenza, tornando fuori, quindi anche lì come dicevamo si torna a un'altra schermata per prendere l'oggetto, avremo il primo dei due oggetti essenziali.
A questo punto recuperate gli oggetti che ci servono, che sono un uovo per poterlo far svegliare questo gigante, e poi appunto gli daremo il vino e il salame, sarà ben contento di farci passare e far arrivare nel secondo stage. Dovremo cambiare dischetto, tra l'altro nella versione Amiga sono 3 dischetti i floppy su cui stava nella versione Amiga, con musiche sempre diverse tra l'altro tra uno schema e l'altro, quindi anche il tempo di attesa di caricamento tra una schermata e l'altra è molto interessante. Saremo proprio davanti al castello, ma per entrare dovremo prima parlare con un eremita che sta proprio nella prima schermata, che però sta su una montagna, quindi come facciamo a raggiungerlo? Abbiamo bisogno di un tappeto volante che è proprio lì. Per farlo abbiamo bisogno di interagire con delle bombe, e in questo caso vediamo un'altra delle meccaniche, ovvero i due personaggi interagiscono nella stessa maniera con l'oggetto, cioè entrano dentro una torre e buttano fuori una bomba, ma ciascuno dei due la butta in un punto specifico della mappa, e quindi dovremo fare la stessa identificazione scambiando i due personaggi, e la bomba poi andrà ad esplodere in un punto diverso della mappa, in un caso distruggendo quello che è il mostro del fossato che c'è intorno, nell'altro invece andremo a liberare quello che sarà il tappeto che ci servirà poi per parlare con l'eremita, perché abbiamo bisogno di parlare con le persone che ci daranno le indicazioni su come proseguire.
Chi non ha un tappeto magico in un'ambientazione medievale, comunque una volta che avremo parlato con il saggio ci dirà che per poter attraversare, per poter entrare nel castello, non dovremmo usare il ponte levatoio presidiato dalle guardie, bensì dovremmo creare una via alternativa trovando la famigerata sabbia del tempo. E quindi qua diventa Prince of Persia tutto di colpo, con un cameo inaspettato. No, in realtà non è vero, perché non c'era ancora le sabbie del tempo, ma questo ci permette di andare alle schermate successive per poter prendere queste sabbie del tempo che sembrano introvabili.
Però sì, è un po' una citazione, perché siamo molto vicini a quando è uscito Prince of Persia originale, proprio per le stesse piattaforme. E se vi ricordate, quando abbiamo parlato proprio di Prince of Persia, abbiamo parlato della clessidra di sabbia, che è l'ora di tempo che abbiamo a disposizione per sconfiggere Jafar e liberare la principessa. Questo è un mondo che mi è piaciuto molto, un episodio che mi è piaciuto molto, proprio perché ha ambientazioni che sono tutte una diversa dall'altra. Abbiamo questa che è davanti al castello, ma se andiamo dall'altra parte abbiamo una schermata dove c'è un albero magico che ha le sembianze umane, c'è un pizzetto bellissimo tra l'altro, e la chioma con dei frutti, quindi molto fantasioso, fiabesco, perché c'è anche una ninfa all'interno di questo posto che ci servirà per raccogliere un fungo particolare che poi mostreremo a quello che è l'alchimista vista del villaggio. Inoltre, cosa succede? C'è un'altra schermata invece, che è la schermata con un altro albero, ma questa è una casa sull'albero, è proprio pieno di stanze, e la cosa anacronistica, comunque molto fuori posto, è il fatto che c'è un giocatore di basket all'interno della schermata, e l'ho trovata una cosa molto divertente e che rompe un po' quelli che sono gli schemi classici del fantasy medievale. Abbiamo visto appunto che c'è il tappeto magico e quindi elementi un pochino più orientaleggianti, ma anche cose più moderne come abbiamo visto adesso.
E anche cose più psichedeliche, direi, perché già nella casa dell'alchimista ci dirà di preparare una pozione speciale che ci teletrasporterà in un mondo del mondo da sogno. Infatti ci sarà una schermata dove ci saranno dei musicisti giganti e noi dovremo farli suonare per raccogliere le note, quindi con un retino da farfalle, proprio letteralmente dovremo catturare le note che ci serviranno per addolcire, per far uscire poi lo scienziato nella schermata dove c'è anche il giocatore di basket, per farci consegnare le sabbie del tempo. Quindi è tutto un giro particolare che non sai se è un mondo reale o un mondo fittizio, però tutto molto fantastico.
Eh sì, perché proprio con la melodia daremo vita a quella che è l'orologio, perché c'è l'orologiaio, il borgomastro, c'è tutta questa cosa molto particolare, e sostituiamo quello che è il modo che hanno loro di segnare il tempo, che è la clessidra, con questa melodia che abbiamo costruito. Quindi molto indiretto per arrivarci, però ci si arriva capendo quali sono i problemi che hanno le persone, i vari personaggi che incontriamo. Con queste sabbie del tempo finalmente riusciremo ad entrare nel castello dal retro, e scena bellissima il fatto che come rompiamo la clessidra, Winkle, che traccia diciamo il percorso, se la spacca in faccia letteralmente e la getta, e quindi la sabbia finisce sul fossato e crea questo ponte.
E qui nella parte di transizione tra i vari scenari facciamo la conoscenza del fabbro del castello, che in realtà è dalla nostra parte. Infatti, a differenza di tutti gli altri mostri e orchi che troveremo, lui è l'unico umano. Ci suggerirà subito che c'è un forziere con dell'attrezzatura speciale, e lui è disposto ad aiutarci se riusciremo a fare un calco della serratura, e quindi questa sarà la nostra missione per questo piccolo scenario, dove appunto troveremo subito la cassa e dovremo, grazie anche alla gomma da masticare o comunque che troveremo tra le guardie addormentate, assieme a una spada forniremo sia il calco che il metallo per poter fare la chiave, e tutto questo ci permetterà di trovare questa attrezzatura speciale, che ovviamente, come tutto quello che si trova in un castello medievale, sono due kit da subacqueo, perché chi non ha un kit da subacqueo nel medioevo?
E qui ho imparato la parola scafandro come titolo, perché l'ho trovata molto interessante, e dovremo utilizzarla per finire poi nel pozzo, perché noi dobbiamo andare dentro il castello, noi siamo dentro le mura ma non dentro la parte centrale diciamo del castello. Per farlo dovremo tuffarci nel pozzo del castello, e qua c'è la scena che mi piace di più, che è quella del mostro che lo facciamo parlare. Ti ricordi, no, come fa?
Sì, sembra un po' la scena che c'è in Hook, il film di Peter Pan, dove c'è questa creatura gigante però vuota dentro, quindi è proprio una statua, e noi potremo con un pulsante gli faremo muovere la bocca, e in quel caso lì Winkle si intrufolerà dentro la statua e comincerà a inveire contro la guardia, che cadrà legata nel laccio che tiene chiuso il pozzo, facendo il contrappeso riusciremo ad avere la via libera. È molto divertente perché ci si può soffermare anche nel dialogo, perché c'è tutto il dialogo che fa Winkle, quindi possiamo anche, siccome non c'è un game over, quindi una volta che avremo finito potremo rifarlo all'infinito. Io consiglio a chi non ci ha mai giocato di farlo almeno due volte, e la prima leggersi i sottotitoli, perché è esilarante.
È molto molto interessante proprio per quello che dice, e anche per come è stato tradotto poi in italiano, che è veramente fatta bene questa traduzione, un adattamento fatto molto bene. Il quarto scenario è il mondo sottomarino, quindi saremo qua sotto, dovremo cercare di passare un cancello, quindi la cosa più semplice di tutte è molto lineare quella che è la missione iniziale, cioè andiamo oltre una porta determinata. In questo caso dovremmo risolvere due enigmi, che sono quello della sirena e quello del polipo. Per risolvere quello della sirena dovremo ritrovarle gli occhi, che sono due perle, e stessa cosa con il polipo, che bisogna stare molto attenti a non parlarci con Winkle, perché sennò lo strozza sempre. Qua bisogna essere gentile, quindi usiamo Fingus, e semplicemente poi riusciremo a risalire dalle tubature.
Ci ritroveremo all'interno delle stanze reali, più precisamente nella cucina personale dell'ignobile Ammoniac, che è il re dei demoni. In questo caso inizia quello che secondo me è la parte più complicata del gioco, perché è fatta di azioni in contemporanea continue e anche molto difficili, perché bisogna essere molto precisi. Riassumendo, c'è il re attorniato da due sue guardie, e noi dovremo fare in modo di metterle fuori gioco, comunque farle diventare buone per poterci avvicinare al re. E come potremo fare questo? Noi avremo recuperato nelle schermate precedenti una pozione che si chiama Gentisir, proprio a sottolineare il suo potere, e dovremmo farlo bere a tutti quanti. In questo caso, nella cucina dovremo manomettere le polpette che starà preparando uno sfortunato cuoco per rabbonire uno dei due, e poi nella stanza del trono dovremo usarlo su uno scarafaggio che avremmo attirato vicino al trono per rabbonire l'altra guardia. Fatto questo, ci sono una serie di tunnel nella sala del trono che ci permetteranno di prendere la corona del re demone, che poi vedremo a cosa ci servirà, ma è tutto veramente questione di attimi, perché in questa fase qua, mi ricordo quando ci giocavamo, era molto snervante perché dovevi riprovare più e più volte, perché proprio deve essere una precisione assoluta.
E qua faccio un'altra piccola citazione di quella che è la versione Amiga, ma poi c'è anche sulle altre, c'è anche sulla versione mobile, perché questo gioco non è uscito solo per le piattaforme che abbiamo detto, ma poi molti dei giochi vecchi sono stati poi convertiti, ad esempio per iPhone c'è, e per altre piattaforme si può giocare anche con ScamVM, insomma, e tanti altri. Cosa c'è all'interno del gioco? C'è l'inventario, ma c'è anche un sistema di jolly. Abbiamo 3 jolly a disposizione all'interno di ogni episodio, che sono degli aiuti, e sono degli aiuti testuali, non è che ti dice esattamente cosa devi fare, ma sono degli indizi veri e propri. In questa schermata gli indizi sono molto incomprensibili, quindi uno veramente deve provare e riprovare, proprio perché è una questione più di tempismo che di capire cosa fare. Ora che abbiamo la corona, possiamo finalmente accedere all'ultima area di questo schema, effettivamente, dove troviamo una armatura gigante che contiene un bambino. In questo caso è il re Angulafre, che è stato trasformato in un bambino, e mettendogli la corona tornerà a essere il re effettivo a grandezza naturale. Inoltre c'è una macchina in questa schermata qua che deve essere azionata da noi, ma abbiamo bisogno di una terza persona. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ritornare indietro una schermata. A questo punto, tornati indietro, Ammoniac sarà scappato perché il re, insomma, ha recuperato le sue forze, e potremo finalmente liberare il principe buffone che stava sul trono alla destra del demone. Grazie a lui, grazie a questo principe buffone, che adesso potremo anche guidare perché ci segue, ma possiamo selezionarlo e dargli anche lui dei comandi e farlo interagire con le cose, anche se limitatamente, riusciremo a premere quella macchinetta e trasformare prima Fingus, poi Winkle, miniaturizzandoli, e poi il principe stesso premerà il bottone e si butterà dentro il raggio, diventando piccolo anche lui.
La prossima schermata, a mio dire, è molto divertente perché, essendo rimpiccioliti, siamo su una scrivania con la mappa del regno più altri oggetti che ci serviranno per la parte finale a questo punto del gioco. La cosa molto particolare è che qui, essendo un racconto fantasy, in questo caso è anche un po' dell'assurdo, perché quello che facciamo è trovare un seme azionando un doppio fondo, una chiave. Quel seme dovremmo piantarlo nella mappa facendo crescere una pianta gigante, dal quale potremo scendere nella mappa, però in realtà siamo nel mondo reale, quindi un po' come il fagiolo magico si scende dal regno delle nuvole. In questo caso, in maniera molto surreale, noi scendiamo la mappa e torniamo al nostro villaggio.
Questa l'ho trovata un cambiamento molto molto interessante, e anche fuori dalla norma, il fatto che entriamo dentro una mappa per scappare dal castello, e l'ho trovata magica e molto nascosta, perché bisogna anche capirla. Il gioco in questa fase comincia a cambiare leggermente, perché non siamo più solo in due, abbiamo anche un terzo elemento, questo principe da salvare, e in sostanza tutto ruota intorno alle azioni che farà questo principe. Inizialmente sarà bloccato sulla base della pianta. Quando riusciremo finalmente a riportarlo fuori, a liberarlo, a farlo scendere del tutto, il principe mangerà un fungo e finirà in un altro mondo, perché siamo tornati nella stessa zona dove c'era Kael, l'albero magico, che è venuto anche da questa parte qui, e dovremo inseguire il principe che è andato in un altro mondo fantastico, non più quello musicale, ma in questo caso un mondo dei giochi, dove ci sono dei birilli, delle palle da bowling e tante altre cose, e dovremmo liberare di nuovo il principe che sarà incastrato in un'area. E questa l'ho trovata molto interessante, il fatto che lo facciamo cadere all'interno di una goccia che finisce su uno di quei soffiabolle piccolini, e lo faremo proprio cadere all'interno di una bolla per poi scoppiarla e riprendercelo e uscire di nuovo. Ma non sarà finita qui.
Infatti le sfortune di questo povero principe non finiscono mai. Riprendendo il nostro viaggio, il principe verrà subito rapito da un avvoltoio e verrà portato nel proprio nido, quindi non verrà usato per mangime, ma verrà scambiato per uno dei suoi piccoli. Quindi noi, inseguendo questo avvoltoio, arriveremo in una parte montana, rocciosa, dove alla guardia di questo nido ci sarà un gigante con la sua tigre. Sfruttando però gli oggetti che hanno questo gigante e la tigre, riusciremo a raggiungere il nido, che è posizionato nel punto più alto della schermata. Riusciremo a liberare sia i piccoli di avvoltoio, e quindi distrarre l'avvoltoio madre, che liberare anche il principe, che finalmente tornerà di nuovo a essere parte del nostro team.
Ma non è finita. In questo caso un'altra scenetta che ci spiega cosa è successo. introdurrà quello che è lo schema finale. Siamo ritornati al villaggio, ma il principe è invasato, come viene detto, ancora posseduto da un demone. Lo dice il vecchio del villaggio, appunto, che ci ha aiutato all'inizio. Dovremo utilizzare tutte le nostre abilità proprio per cercare di sconfiggere definitivamente il demone che se n'è andato via, ma soprattutto il demone che si nasconde ancora all'interno del principe.
Esatto, per fare questo nel laboratorio del mago che ci fa da introduzione al gioco dovremo far bere un'acqua magica al principe e qui verrà fuori il demone che lo possiede, che in realtà è il re Ammoniac, quindi non era in realtà fuggito ma era nascosto all'interno del principe e ovviamente dopo essere uscito rapirà per l'ennesima volta il principe buffone e se ne andrà attraverso un teletrasporto magico e qui anche in questo caso dovremo seguirlo di nuovo con l'aiuto del mago creando una pozione magica che usata con la pipa del mago aprirà un portale magico per inseguire il demone.
E qui si svolge l'ultima vera e propria schermata. Siamo in un mondo pieno di demoni con gli occhi, tutto un po' strano, assomiglia un po' anche alle caverne quando eravamo sott'acqua. C'è il demone con il principe al suo braccio, dovremo cercare di sconfiggerlo. Per farlo lo faremo abbastanza indirettamente, non è che gli andiamo addosso, e quello che faremo alla fine sarà usare il boomerang per infilzare la mano del demone e far uscire finalmente il principe, e poi sarà il momento di scappare. Come facciamo a scappare? Questa l'ho trovata molto molto interessante, ed è l'ultima cosa proprio che facciamo all'interno del gioco. Utilizzeremo dell'acqua e una matita per disegnare una porta per poter uscire, una porta magica appunto che disegniamo su una roccia, e quindi poi apriamo la roccia e ce ne andiamo via.
La cosa molto interessante di quest'ultima parte, ma del gioco anche in generale, non è che il mostro finale, il cattivo, il demone, viene sconfitto combattendo, comunque eliminandolo, ma in realtà rimarrà bloccato in questa caverna e noi ce la battiamo perché noi siamo dei piccoli insignificanti goblin. Vediamo proprio che comunque il demone è molto grande, quindi sarebbe impensabile riuscire a sconfiggerlo. E quindi qui il gioco si interrompe. Ahimè, non c'è un finale vero e proprio, perché tutto quello che ci viene mostrato sono Fingus e Winkle che felici cavalcano una creatura che non si era mai vista prima, una creatura bipede molto assurda e molto divertente, con la scritta The End. Quindi anche in questo caso purtroppo ne avrei preferito la scena come all'inizio, sempre raccontata dal mago, però in questo caso dopo le nostre peripezie veniamo premiati.
Sai cosa, però, a pensarci bene, questo gioco qua quando è uscito era abbastanza difficile da finire senza soluzioni, abbastanza tostino, quindi la maggior parte del tempo la passi nei primi schemi a cercare di capire come funziona e raramente riesce ad arrivare alla fine, e quindi proprio non è stata impiegata così tanta energia per costruire un finale con un filmato o qualcosa del genere. Però devo dire che comunque no, non è niente male, è più bello arrivare in fondo che proprio vedere qual è il finale del gioco, perché semplicemente poi dopo Fingus e Winkle che se ne vanno con l'animale vengono inseguiti dal principe che ne cavalca un altro. Bene, questo era Goblins 2. A questo gioco io ho deciso di dare 7 principi e mezzo su 10. Molto più bello secondo me dell'1, e si vede come siano stati fatti dei passi avanti rispetto al gioco originale Goblins con 3i. Mi piace un sacco il fatto che ci siano questi enigmi temporali, nonostante molti l'abbiano trovata una critica a questo gioco. Credo proprio sia il cuore del gioco il fatto che bisogna avere una sinergia tra i due personaggi che sono completamente diversi. Sono complementari anche sotto molti aspetti emotivi, ma proprio anche di come interagire, e c'è quel sottofondo umoristico dovunque, anche se le cose dovessero andare male, perché in questo gioco non c'è il game over come c'era nell'1, perché potevano morirti i tre personaggi nell'1, mentre nel 2 non hai questa cosa, al massimo devi rifare le situazioni, quindi Winkle che si mangia gli oggetti importanti, oppure Fingus che viene malmenato e finisce in una parte della mappa che mi costringe a utilizzare Winkle per liberare Fingus dalla parte della mappa dove è rimasto incastrato. incastrato, e un po' la frustrazione aumenta ancora di più nel finale, proprio col principe buffone che fa un po' quello che vuole, non è completamente governabile dalla nostra parte, ma devo dire che è stato ben gestito in una dinamica 3, con anche gli enigmi a tempo in 3 persone. Infatti l'enigma finale, non l'ho detto prima, ha 3 persone. Dobbiamo usare Winkle per far saltare il principe sulla spugna che genera l'acqua, e poi Fingus disegna la porta. Quindi abbiamo tutti e 3 che agiscono contemporaneamente per questa cosa finale. L'ho trovato molto interessante, semplice come trama, perché dobbiamo semplicemente liberare un principe, e poi il fatto che hai una grafica molto cartunosa e allettante e una musica secondo me straordinaria, che è quella dell'Amiga, rendono le cose molto molto belle. Ci manca magari un'attenzione in più a un seguito diretto magari di questo gioco qua, che non è mai stato fatto. E tu, Yuga?
Come te, anch'io do questo gioco 7 litri e mezzo di Genti Zero su 10. Come hai detto tu, questo gioco è molto colorato, è un netto passo avanti rispetto al primo Goblins, e mi piace molto proprio la caratterizzazione dei personaggi. Nel primo erano abbastanza blandi, determinati solo dalla loro utilità, in questo caso gli hanno fornito una personalità che ancora adesso, quando vedo Winkle che che fa lo sbrufone e finisce sempre male, io lo adoro. Infatti lo preferisco al più gentile Fingus in questo caso. Come hai detto, anche la grafica molto più colorata, e la musica che ancora adesso quando la risento comunque la canticchio, anche se è un po' che non gioco. C'è da dire che questo gioco qua mi è rimasto nel cuore, perché come ti ricorderai benissimo, noi ci abbiamo giocato un sacco, e il fatto appunto che sia molto più difficile alla fine, perché c'è da dire che inizia relativamente semplice, però la salita, l'incrementare della difficoltà è ben gestito, perché sono proprio gli ultimi livelli che sono veramente difficili. Gli schemi precedenti basta avere un po' di accortezza, comunque saperne masticare un po' di punta e clicca. E la cosa che mi è rimasta è che noi ci abbiamo giocato un sacco e siamo sempre rimasti bloccati alla schermata del trono del re demone. Quindi io l'ultimo ricordo per un sacco di tempo era quello. Poi rigiocandoci a distanza di anni e con quello che può essere la soluzione su internet eccetera, siamo riusciti a finirlo, sono riuscito a finirlo. Mi dispiace solo per il finale, che ci sta il fatto di essere più il viaggio rispetto alla destinazione, la cosa più bella, però siccome c'era all'inizio l'introduzione che cattura proprio l'attenzione, molto diversa dagli altri giochi del genere, mi sarei aspettato un peletto, almeno una piccola, anche una classica schermata con una mini storia per concludere il viaggio, comunque concludere il gioco. Non c'è in realtà c'è un seguito, perché appunto c'è Goblins 3, che se non sbaglio il protagonista è il principe buffone cresciuto, quindi non è proprio un seguito diretto se parliamo di Fingus e Winkle, però la continuity di questo universo continua. E il 3 è anche un signor gioco, e immagino ne faremo una puntata.
Sicuramente faremo Goblins 3 probabilmente nella terza stagione, visto che abbiamo fatto il primo nella prima, il secondo nella seconda, ci manca solo il terzo.
Siamo giunti alla fine di questo episodio. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo come sempre che potete lasciarci una recensione, dei consigli sulle piattaforme dove ci ascoltate, dove ci trovate, e soprattutto lasciarci dei vocali che possono essere inseriti nelle puntate relative al gioco che trattiamo, perché Anchor ci permette di fare tutto questo. Potete seguirci sia su Facebook che su Instagram e unirvi anche alla community su Telegram, che sta diventando sempre più grande e sempre più attiva, perché è davvero davvero interessante scoprire e parlare di tutte le esperienze dei giochi che trattiamo e anche i giochi che ci consigliate.
Inoltre vi ricordiamo che potete trovarci anche molto semplicemente su enciclopediadevideogiochi.it e potete supportare lo show andando su voci.enciclopediadevideogiochi.it.
Quindi non ci rimane altro che darvi l'appuntamento la prossima settimana e ascoltate l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Fa 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 f
Yeah.